Mercoledì ormai lo sapete, tradizionale, attorno alle 17:20 con il Notes Diocesi. Caro Arnaldo, nuntio vobis.
Gendobre Geci Abemus Papam.
L'avevamo detto ieri, no? In qualche modo.
Noi l'avevamo detto ieri mattina, abbiamo detto, bisogna dire, Emanuele, che siamo stati abbastanza profetici ed
esatto.
Noi siamo stati profetici perché abbiamo fatto delle analisi che erano abbastanza facilmente comprensibili conoscendo le dinamiche della curia, però appunto ieri mattina ci siamo lasciati a mezzogiorno dicendo se viene fatto il Papa questa mattina o oggi pomeriggio sarà Ratzinger o Tettamanzi, questa mattina probabilmente Ratzinger, questo pomeriggio probabilmente Tettamanzi e se no sarà un altro. Di fatto è andata più o meno così,
una via di mezzo,
una via di mezzo, perché in realtà non è stata la mattina non è stato fatto e quindi di fatto Ratzinger era stato dato per bruciato, in realtà però non è stato fatto neanche il pomeriggio perché sappiamo che sono stati fatti due scrutini la mattina e un solo scrutinio il pomeriggio, tant'è vero che la fumata non c'è stata verso le 7 come era stato previsto, ma alle 17:50, esatto. Perché quindi diciamo che Ratzinger di fatto ha fatto quello che noi avevamo previsto, con la differenza che ci ha messo uno scrutinio in più per farcela,
esatto.
E quindi diciamo che alla fine ha vinto in extremis.
Però pare, da quello che si dice oggi, sentivo che ha ricevuto comunque una buona fetta di voti sui 115 cardinali, a quanto sembra.
Ovviamente non possiamo ancora sapere quanto e chissà quando lo sapremo, forse fra 20 anni.
Però
cioè quando
pare
i cardinali parleranno. Però Antonelli, il nostro cardinale umbro, e anche Karl Lehmann, tedesco, presidente della conferenza episcopale tedesca,
che non è esattamente un amico di...
Beh, diciamo che rappresenta l'anti-Ratzinger.
Esatto.
Rappresenta l'anti-Ratzinger da un punto di vista dottrinale, perché è proprio il leader dei progressisti europei insieme a Carlo Maria Martini. Lo stesso Karl Lehmann ha detto noi siamo stati assolutamente tutti d'accordo, il giudizio dei cardinali è stato unanime, è stata una votazione appunto breve perché comunque eravamo in grande comunità, quindi lo stesso Lehmann ha detto che tutti erano d'accordo sostanzialmente con Ratzinger. Io non credo che Lehmann l'abbia votato, Ratzinger nemmeno Martini, però evidentemente non ci sono stati forti attriti o forti dispute come era accaduto nei precedenti conclavi.
Senti, prima di fare il notiziario diciamo anche soltanto, al di là di tutto, che è un Papa eletto al quarto scrutinio, diciamo, forse, no?
Al quarto scrutinio. Sono stati fatti uno scrutinio la sera, se non sbaglio.
Sì, uno, due, tre, sì, quattro scrutini, esatto.
Due la mattina, quindi esatto. Al quarto scrutinio.
Un Papa eletto al quarto scrutinio, evidentemente è segno di una grande unità della Chiesa in questo momento.
Sì. Una grande unità e una grande paura, almeno questo si diceva in
credo che forse no, dopo 26 anni di pontificato di Karol Wojtyla si cercasse una figura che in qualche modo potesse continuarne l'opera, tra virgolette, almeno dal punto di vista strettamente dottrinale.
Guarda, poi dopo ne parleremo più diffusamente. Io ti faccio una brevissima, due mini analisi da questo punto di vista, cioè perché Ratzinger? Qual è stato il ragionamento dei cardinali? Sicuramente il primo ragionamento è stato un grande smarrimento, cioè la Chiesa vive comunque un momento di grande difficoltà. Il pontificato di Wojtyła è stato gigantesco, quindi come tu dicevi c'era bisogno comunque di qualcuno che fosse degno, ed evidentemente nessuno si sentiva degno, nessuno era visto come degno di riuscire a portare avanti quel nome. Ratzinger chi è? Ratzinger è il braccio destro di Wojtyła, lo è stato per 25 anni quasi, il vice papa di Wojtyła, ed è stato soprattutto in questi ultimi giorni il capo dei cardinali, la guida dei cardinali, ricordiamolo, lui ha fatto l'omelia della Via Crucis, le meditazioni della Via Crucis, ha fatto l'omelia della messa per la morte di Giussani, ha fatto l'omelia per la messa del funerale di Giovanni Paolo II, ha fatto l'omelia per la messa proeligendo pontefice.
Di fatto è stato anche colui che ha diretto la congregazione dei cardinali, praticamente.
È stato colui che ha presieduto la cerimonia in conclave, quindi è stato davvero il capo della Chiesa dopo la morte, è stato il vice capo durante il pontificato di Giovanni Paolo II ed è stato il capo riconosciuto assolutamente da tutti durante l'interregno. Quindi è naturale che, dovendo affidarsi a qualcuno, i cardinali abbiano scelto di affidarsi a lui. La seconda mini analisi, Emanuele, che io ho fatto, questo l'ho scritto anche oggi, sul giornale dell'Umbria, è che sicuramente non potendoci essere un papa che potesse davvero continuare il papato di Giovanni Paolo II o eguagliare il papato di Giovanni Paolo II, si è scelto un pontificato di rottura in realtà. Poi dopo spiegherò bene perché secondo me il pontificato di Ratzinger in realtà sarà di rottura rispetto a Giovanni Paolo II. Dopo lo spiegheremo meglio. Intanto possiamo semplicemente dire, anche solo a livello di forma, un papa ipermediatico, iperpopolare come Giovanni Paolo II, oggi abbiamo un uomo di curia, un uomo che non ha esperienze pastorali, un uomo che non ha un modo di rapportarsi alla gente simpatico.
Poi dico una cosa anch'io, poi facciamo il notiziario, poi eravamo prima in presenza di un cardinale tutto sommato sconosciuto al momento dell'elezione, no? L'arcivescovo di Cracovia, una grossa diocesi ma assolutamente lontana.
Non solo.
E poi proveniente da un mondo dove il cattolicesimo viveva in quel momento un periodo difficile. Qui abbiamo.
E per questo motivo, tra l'altro, Emanuele, questo è interessante perché io l'ho scoperto da poco, parlando con alcuni polacchi. Karol Wojtyła non era famoso nemmeno in Polonia. Cioè non è che dice noi non lo conosciamo perché era un mondo lontano, ma in realtà, proprio per le difficoltà che la Chiesa polacca aveva a causa del regime comunista, in realtà Karol Wojtyła era famoso a Cracovia, nella zona, nel sud della Polonia, nella zona di Cracovia, ma non era famoso nemmeno agli abitanti di Varsavia, quindi davvero era completamente sconosciuto.
Qui invece abbiamo un personaggio iper conosciuto,
il più conosciuto di tutti, conosciuto in assoluto tutto, il cardinale assoluto, più importante e più famoso del mondo.
Diciamo, si è scelto un personaggio noto,
notissimo,
e da questo punto di vista probabilmente i confronti si sprecheranno, no? E anche questo fatto di essere conosciuto non solo come personaggio in quanto uomo di curia, ma anche proprio perché custode del dogma, lo esporrà probabilmente anche un po' maggiormente alle analisi di coloro che magari avrebbero voluto una scelta più progressista.
Allo stesso tempo però gli dà anche una grande posizione di forza, esatto, perché è un personaggio che è già molto famoso, esatto, che non deve conquistare, esatto, la popolarità, già ce l'ha.
Diciamo anche che ovviamente sotto il pontificato di Wojtyła le indicazioni dottrinali erano le stesse perché venivano dalla stessa mano, cioè
esattamente. Poi questo dopo
quella di Ratzinger, ovviamente
un'altra grossa differenza.
Scusami, fammi concludere il concetto. Ovviamente, essendo Wojtyła un personaggio tra virgolette per la sua mediaticità, quindi per la sua capacità di rapportarsi con la gente, di usare gli strumenti mediatici, e anche per la sua capacità di aprirsi al mondo e alla società in una maniera completamente nuova, e per come ha fatto, questa situazione di rigidità dottrinale è un po' passata in secondo piano, e più che sulla dottrina e sul messaggio forse ci si è concentrati sul personaggio, lo dicevamo qualche settimana fa, Arnaldo. Adesso la mia speranza, pur sapendo che non avremo un papa mediatico o così mediatico, e che quindi sicuramente ci sarà appunto questa maggiore esposizione al giudizio, la mia speranza è che finalmente ci si concentri un po' più sul messaggio e sulla fede.
Questa è una tua analisi già molto avanzata, insomma, e quindi sarebbe da discuterne molto. A proposito del contrasto, invece, io volevo dire, è un contrasto che nasce già dalla stessa età, cioè Ratzinger ha 20 anni più di quanti ne aveva Wojtyła quando è stato eletto Papa, esattamente 20, perché Wojtyła ne aveva 58 e lui ne ha 78, quindi è evidente che se Wojtyła era un Papa forte, un Papa destinato comunque a regnare tanto, non pensavamo che regnasse così tanto, ma comunque era un Papa destinato a regnare tanto, quello di Ratzinger, al di là di ciò che sarà da un punto di vista dottrinale o da un punto di vista interno, sicuramente un papato di transizione, nel senso non è visto, non vuole replicare, ecco, non vuole essere un nuovo Wojtyła Ratzinger, vuole essere comunque una barca che traghetta la Chiesa in un momento difficile, quindi anche una personalità forte, però sicuramente non vuole restare nella memoria collettiva della gente, non ambisce a diventare un secondo Wojtyła. Io penso che Ratzinger coltiverà in questi anni da Papa la memoria di Wojtyła, esalterà la figura di Wojtyła, il personaggio resterà Giovanni Paolo II, Ratzinger sarà il Papa. Questa cosa secondo me è testimoniata anche dalla scelta del nome. Non è stato Giovanni Paolo III, non è il seguito di Wojtyła, è Benedetto XVI, un nome che a noi, poi dopo magari diremo il suo legame con San Benedetto e la scelta di questo nome, ma sicuramente a noi fedeli non ci dice quasi nulla, perché ha scelto di chiamarsi con il